cogliere le cose belle che Klaus Emmerle ha pensato, ha elaborato alla luce di quello che è stata la sua vita, la sua ricerca, il suo studio, e aggiungerei anche il suo incontro con Chiara Lubich. Prima di morire, qualche mese prima, questo è un pezzettino del suo discorso come vescovo ai suoi diocesani, ai suoi fedeli, Emmerle scriveva, leggo così come sono riuscito a tradurre con l'aiuto di Google, la domanda urgente rimane, ma cosa succede se semplicemente non funziona parlare di Dio? Perché rimane muto per noi come ha fatto quando ha sentito suo figlio piangere sulla croce, sopportare questa impotenza e non scappare da essa. Non può essere anche questo l'inizio di una nuova storia di e con Dio? Parla di Dio, lascia che questa chiamata del bambino entri nel nostro parlare, nel nostro silenzio. Può spingere più di molte campagne e programmi. E questo richiamo a Gesù sulla croce e al rapporto tra il Padre e Gesù Cristo in croce che grida il suo abbandono. È quello che arriva nella parte finale della vita di Klaus. All'inizio, invece, nel 58, voi sapete che Klaus Emmerle incontrò in una Mariapoli, sua Fiera di Primiero, Chiara Lubich e il carisma dell'unità. Lui dice: pur non prevedendolo, si schiuse davanti a me la vicinanza e la presenza di Dio in una misura che mai avevo sperimentato prima, nonostante i miei intensi studi teologici. Lì per la prima volta ho veramente sperimentato Dio. Egli penetrava i nostri rapporti reciproci, era un'esperienza comunitaria. Venni così irresistibilmente trascinato in questa nuova vita. Voi sapete che con lui, con Klaus Emmerle, nascono i vescovi amici del movimento e Chiara lo considerava cofondatore a tutti gli effetti. E siamo nel 76 e sicuramente il bene che quest'anima ha fatto insieme a Chiara e insieme a tanti, insomma, no? Che hanno offerto anche la loro vita per la Chiesa, perché l'unità trionfi alla fine nella Chiesa e poi nell'umanità, è sicuramente dovuto anche al coraggio e all'intuizione di Klaus Emmerle a questo riguardo, a riguardo dell'unità. Era anche un artista, questo è un suo schizzo, qui rappresenta il seminario di San Pietro, San Peter, probabilmente nella sua diocesi lui amava l'arte, amava anche dipingere, amava suonare, ma è chiaramente un teologo e un filosofo, come Valentina ci dirà meglio. Amava l'arte, in questo caso è nel laboratorio, nell'atelier di un prete, suo amico e artista, Herbert Franken, se non sbaglio, Emmerle. Per quello che ha fatto e quello che ha detto, penso sia una persona che ci aiuterà stasera a capire quanto è importante la dimensione della libertà che esige nella vita di ciascuno di noi la capacità di non aver paura della creatività. Essere creativi è un'esperienza essenziale. Se si ama, si diventa creativi perché non si può diventare altro. Ognuno di noi ha il suo spazio di creatività che è atteso soprattutto da Dio, ma anche dai fratelli. Allora, grazie Valentina che ci aiuti stasera a pensare insieme a Klaus Emmerle. A te la parola. Dobbiamo togliere
Mi
la. Sì. Sì,
sente? Mi sentite?
bene, forte e chiaro.
Bene. Allora, ringrazio veramente Claudio Marica prima per la presentazione, ma per l'invito anche, per l'invito e per la fiducia che avete avuto, che avete riposto in me. Ho detto a Claudio più volte, ma sarà veramente appunto che riesco, perché è sempre un po' una sfida, no? Entrare in un percorso. bisogna entrare in punta di piedi, no? Arrivo alla penultima tappa, quindi ci sono stati già dei momenti che avete trascorso. Io purtroppo non ho avuto modo di seguirli, l'avrei fatto volentieri, però appunto la vita è intensa, ci prende in questo tempo di pandemia ancora di più, no? Le tante realtà, e quindi una settimana fa sono rientrata, diciamo, in questo appuntamento che avevo davanti, e vi offro veramente quello che mi è sembrato in questi giorni, appunto, di maturare. E come diceva Claudio, il mio augurio è proprio quello a noi tutti, a me per prima di nuovo, anche nel farlo, ma a ciascuno e a ciascuna, che sia veramente un incontro con Klaus Emmerle, perché per me è stato così. Anche se non l'ho potuto conoscere di persona, sono di un'altra generazione, ero piccolina quando lui, ho scoperto in questi anni che lui ha parlato tante volte al Centro Mariapoli, ha fatto tanti discorsi, ecco, ma io ero una piccola gentrè, quindi non sapevo niente di Klaus Emmerle finché lui è morto. Tuttavia la vita, la testimonianza di tanti che l'hanno conosciuto, l'hanno amato, e i suoi testi, appunto, il lavorare nel tradurre, è stata un'attività che mi ha permesso di fare, io dico sempre, appunto, un incontro tra un uomo e una donna, tra una persona matura, una persona un pochino più giovane e quindi ancora senza esperienze, in ricerca, tra un sacerdote e una focolarina. Ecco, spero che passi anche tutto questo, anche se appunto il mio intervento avrà un carattere un po' più culturale, no? E che sia un contributo per ciascuno e per ciascuna. E allora vedete il titolo Libertà e creatività nel pensare, ecco, questo non l'ho corretta, questa slide, nel pensare riconoscente di Klaus Emmerle. Capirete a un certo punto perché è meglio per me pensare e non pensiero. Ecco, intanto questi due termini, no? Libertà e creatività, comincio proprio da lì. Sono due termini che possono definire sia la sfera del privato o del personale. Parlo della mia libertà, della mia creatività, ma anche quella del sociale e comunitario, intendendo quindi forse una libertà e una creatività con altra sfumatura. E si definiscono una coppia di caratterizzanti dell'umano, che suscitano da sempre domande e riflessioni, soprattutto la libertà, dato che la creatività è stata e viene maggiormente relegata all'ambito dell'arte e della creazione in generale, quindi tante volte rimane un po' una cenerentola nelle considerazioni. Se interpelliamo appunto Klaus Emmerle, che abbiamo già un pochino conosciuto attraverso Claudio, quindi sappiamo non soltanto in qualità di grande intellettuale, uomo di fede, ma anche cofondatore dell'Opera di Maria, pur nella distanza di anni che ci separano, perché Klaus è morto nel 1994, io farò riferimento a tante riflessioni e testi che sono anche degli anni 80, 70. Ecco, potremmo domandarci appunto in uno di questi, proprio degli anni 80, lui dice: quali domande fa venire a galla la situazione della nostra società, del nostro mondo? In fondo, si tratta della richiesta di una libertà che non finisce nel nulla della solitudine isolata del singolo, nella solitudine sincronizzata della nostra società pluralista, o nella solitudine di un collettivo. Il singolo e la società necessitano qui e ora, ma insieme anche oltre il qui e l'ora, una persona di fronte. Necessitano la comunione. Siamo perciò immediatamente richiamati ad una coppia, che vedremo poi diventare triade, di elementi che vanno considerati in una tensione positiva, ovvero il singolo, la persona, io, ciascuno, ciascuna di voi, e la pluralità di persone unite in comunità. Per Emmerle non c'è essere umano se non nel mondo, in una comunità di altri con i quali vivere. In ciò sta qualcosa di unico e straordinario, che può però mutarsi in conflitto o in uno sbilanciamento, per cui diamo maggiormente spazio allo sviluppo e alla salvaguardia della nostra personalità, con tutto ciò che questo comporta, come l'arroganza dei diritti a tutti i costi e per qualsiasi desiderio individuale che si possa avere, poiché espressione della mia libertà di e della mia libertà da, oppure al contrario, ecco lo sbilanciamento, diamo unicamente spazio alla dimensione sociale della nostra umanità, negando le personali esigenze o sottomettendole alla causa comune. E credo che tutti abbiamo fatto in qualche modo, in qualche momento della nostra vita, esperienza di questa tensione, vivendola appunto come conflittuale e cedendo in un senso o nell'altro, o restando bloccati nell'incapacità di trovare il giusto equilibrio tra le due perché restassero in una tensione positiva. Evidentemente, ciò che sarebbe lo straordinario dell'umano, pur nella sua paradossalità, è costantemente soggetto a questo rischio di limitarsi e limitarci nel pieno fiorire individuale e comunitario. Un esempio eclatante di tale difficile equilibrio è proprio la situazione che stiamo vivendo, causata dalla pandemia, che ci ha posto improvvisamente, in maniera appunto estrema, di fronte a due situazioni opposte. Le proprie esigenze, difficoltà, diritti, insieme al problema vissuto da tanti come un dramma della propria libertà ristretta o parzialmente negata, da un lato, e al contempo la necessità però di amplificare lo sguardo al tessuto comunitario, in prima istanza locale e a noi direttamente limitrofo, e poi anche mondiale, mediante l'ampliamento della comprensione di libertà. Stiamo vivendo perciò un'esperienza di forte limitazione delle nostre libertà personali, attraverso le restrizioni e ingiunzioni provenienti da chi ci governa. Spesso con gravi conseguenze per la nostra salute mentale o per la stessa vita, perché paghiamo ciò con l'impoverimento e la crescente ansia circa il nostro futuro, ma avvertiamo anche una crescente solidarietà con gli altri, anche non conosciuti né necessariamente vicini, per la condivisione di una sorte comune, appunto che passa sempre di più attraverso la connessione globale dei social media. Quindi rabbia e frustrazione da una parte, impotenza e desolazione dall'altra. Ancora una polarità incolmabile e limitante. Se guardiamo ad essa con gli occhi di Klaus Hemmerle, possiamo identificare tre vie d'uscita che si cercano normalmente di fronte a situazioni così al limite e limitanti. 1. La fuga nell'illusione, come se i limiti si lasciassero superare attraverso impegno o evoluzione. Come se l'uomo da sé o attraverso una legge della natura e della storia potesse crescere oltre tutti i limiti. La disperazione, o al più la rassegnazione di fronte ad una insuperabile assurdità dell'esistenza e della limitatezza umane. E infine la rimozione della coscienza stessa del limite. Le nostre esistenze, apparentemente illimitate nel perseguimento dei propri desideri e della propria felicità, promessa dello sviluppo economico e negli ultimi decenni soprattutto scientifico e tecnologico, si mostrano oggi, forse con una crudezza paragonabile a quella biblico-evangelica, come esistenze al limite del desiderabile, in quanto incomunicabili e incomprensibili a noi stessi e a chi ci circonda. C'è effettivamente qualcosa che pesa sull'uomo e sulla donna contemporanei, forse più di qualunque altra cosa. È la consapevolezza odierna della paradossalità di essere uno, uniti a tutti gli altri uomini e donne, e al contempo profondamente diversi, divisi nella propria singolarità. Edgar Morin, un grande sociologo contemporaneo, lo ha ben espresso affermando che c'è un'unità umana, c'è una diversità umana, c'è unità nella diversità umana. C'è diversità nell'unità umana. La difficoltà profonda sta dunque nel concepire l'unità del molteplice e la molteplicità dell'uno. Coloro che vedono la diversità delle culture tendono a minimizzare o a occultare l'unità umana. Coloro che vedono l'unità umana tendono a considerare come secondaria la diversità delle culture. E di fronte appunto a queste dicotomie, si è sempre cercato di sfuggire in qualche modo, appiattendo l'esistente ora su un polo, ora sull'altro della dicotomia. Ma oggi più che mai ci troviamo di fronte all'impossibilità di fare questa operazione, a meno di non cadere appunto in quelle strategie di cui abbiamo parlato prima, che Hemmerle aveva individuato nel nostro quotidiano agire, la fuga nell'illusione, la disperazione o la rimozione. Siamo corpo e spirito, singoli e comunitari, giovani e anziani, razionali e impulsivi, maschili e femminili, unici e tuttavia come altri, prodotto di natura e cultura, finiti e infiniti, vitali e mortali, liberi di, ma anche liberi per. Che Che fare allora di fronte a questa paradossalità limitante? Assumere la propria responsabilità, assumere la precarietà che ci abita e ci fa umani, assumere il limite di vedere ora un lato, ora l'altro della tensione senza perdere di vista il loro legame e necessario equilibrio. Imparare a muoverci sul confine, una parola tanto amata da Klaus Emmerle, o ad abitare la soglia, a vivere nella sospensione tra tempo ed eternità, tra l'inferno nel quale possiamo trasformare la storia e la ricerca senza sosta del paradiso perduto. Tale impresa, che non è solo un fatto sociologico, ma interessa e deve interpellare la scienza, le culture, la cultura, richiede uno sforzo comune di ascolto autentico, nella consapevolezza di non essere e di non poter essere gli unici detentori della verità e di non poter pensare e agire se non da altro, con la A minuscola e con la A maiuscola, che la vita e noi stessi siamo un mistero non del tutto afferrabile, ma a volte soltanto da accogliere con riconoscenza. Si tratta di un cammino faticoso, impegnativo, che richiede fiducia e coraggio, avventurandosi su salite e discese, magari finendo in strapiombi, ma comunque un cammino fatto di incontri che ci interpellano e ci invitano a sostare e a condividere, a tratti più luminoso, altre volte nel buio, ma sempre un cammino da fare insieme. Sì, perché insieme, miteinander in tedesco, è la parola chiave del domani, parola cara ad Emmerle che ha declinato e anche noi potremmo evidentemente declinare in unità. Infatti, l'illusione si sperimenta per l'incapacità di avere una visione complessiva certa, chiara e definita delle cose che ci circondano o accadono, così come per una convinzione che la propria libertà significhi muoversi favorendo il proprio mondo e le proprie aspettative, senza pensare se e come ciò possa ledere gli altri. E la superiamo nel momento in cui comprendiamo che l'essere liberi significa essere proprio se stessi stando fuori di sé e considerando gli altri non come contestatori, bensì come coloro che possono confermare la propria libertà in un movimento di reciproco riconoscimento. Allora non ci fermiamo a giudicare cose, situazioni e persone da lontano, senza avere tutti i possibili elementi che compongono il quadro, ma assumiamo la prospettiva altrui, perché solo l'altro, l'altra accanto a me, avanti a me e dietro di me può ampliare la mia visione e generare una comprensione il più completa e veritiera possibile. La disperazione, dal canto suo, è quello stato tipicamente umano di esistenze prefabbricate e senza creatività. È il limite esistenziale di chi non vede oltre, di chi si ferma al solo dato contingente, non intravede via d'uscita, ritrovandosi perciò costretto a girare in tondo, come in una piazza alla quale sono state tolte le vie d'accesso, o in un labirinto in cui le vie si intrecciano l'una con l'altra. Emerge qui una incapacità emotiva di condividere le proprie domande e dubbi con gli altri, di fidarsi di chi ci sta accanto, dell'estraneo e dello straniero, che solo forse può aprire nuove porte, porte sconosciute di nuova e inattesa speranza. Invece sarebbe auspicabile un atteggiamento creativo, che significa per Emmerle osare qualcosa di nuovo verso quel futuro che ci risulta in definitiva sottratto, non del tutto prevedibile e costruibile secondo i nostri soli calcoli. In particolare, guardando alle nostre attività lavorative e non solo, è fondamentale avere iniziativa e audacia, da non intendere come un cieco rischiare. Creatività significa perciò andare oltre il calcolabile, valutando sempre nuove possibilità impensate. Ma questo ha profondamente a che vedere con la libertà e un suo ripensamento. Emmerle si è domandato a più riprese come la personale libertà oltrepassi se stessa realizzandosi in comunità, che vuol dire al contempo diventare integrale, cioè libertà intera, nella quale vengono ricondotti tutti i campi della vita e del mondo. Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare alla visione complessiva che Klaus Emmerle ha sviluppato sull'essere umano e che trova il suo modello di riferimento nel Dio cristiano, una visione quindi nella quale sono in gioco unità da una parte e distinzione, diversità dall'altra. Alla luce di tale modello, viene letta la questione del rapporto di unità nella distinzione dell'io, della nostra personalità con la dimensione comunitaria o sociale, che è in definitiva questione di relazione tra libertà e libertà nella creatività. L'unità del mio io con se stesso non è legata ad una sua autonomia e autosufficienza, quanto piuttosto ad un suo darsi e abbandonarsi in ogni momento al Padre, nel vivere la sua parola a me rivolta e nel diventare uno con gli altri mediante lo Spirito, ovvero aprendosi alla reciprocità con l'altro, con l'altra nella quale Dio può dimorare tra di noi. Infatti, se Dio è uno in tre persone divine, è relazione, e la relazionalità dell'unità ha un doppio aspetto, essendo insita in Dio in quanto trino, per cui Dio è l'unico e uno in sé, proprio e solo perché non è monolitico, ma in relazione d'amore delle tre divine persone. Ma la relazionalità è, mediante Gesù, immediato legame tra Dio e l'umanità. Inoltre, la relazionalità fonda l'unità perché essa non si dà a partire dal pensare o agire umano, ma solo all'interno della relazione vitale. Essa si lascia cogliere nel processo unitario all'interno del quale i poli in tensione tra loro non vanno risolti e dissolti l'uno nell'altro. Solo la relazione tra poli che stanno in quella tensione positiva tra loro, tale che nel venir meno dell'uno venga meno l'altro e quindi la relazione stessa esprime l'unità di Dio. Il carattere relazionale così concepito non ha solo dimensione teologica, ma ha un'enorme valenza antropologica, perché vede l'unità non un qualcosa appunto di monolitico, un blocco identitario inscalfibile, e perciò risponde alla molteplicità del reale nel quale viviamo, fatto anche di contraddizioni e conflitti, chiamata non a livellarsi per raggiungere l'unità, ma a stare nel giusto equilibrio di relazione, dove tutto ha valore e un suo posto. La pericoresi, quella parola che dice, descrive in qualche modo la relazione tra le tre persone divine, dice infatti come ogni polo relazionale, ogni persona della Trinità, sia il tutto e porti in sé l'altro polo. Si tratta di una struttura profonda nella quale un sì avvolge il no e un no il sì. Si tratta dell'evento della rivelazione, nel quale il darsi di Dio in Gesù non è un semplice affiancarsi di natura umana e divina, ma un essere l'una nell'altra intrecciate. Il carattere dell'unità deriva anche dalla kenosi divina, in cui si manifesta appieno la logica d'amore del Dio trinitario nell'atto storico dell'incarnazione di Gesù e del suo amare fino alla spoliazione e al fallimento di sé. Non risoluzione quindi di tutte le opposizioni e differenze, bensì loro apertura in un perdersi che identifica proprio perdendosi. Il Dio del cristianesimo è uno solo nella dinamica e nel movimento delle tre persone, che prende dentro l'essere umano e lo fa non a condizione di bruciare appunto uno o più aspetti della relazione in nome dell'unità, ma proprio mantenendo la distinzione e così la polarità delle componenti. Se il padre cessasse di essere padre, il figlio non sarebbe più tale, perché appunto non avrebbe un termine di relazione che lo rende figlio. E lo stesso vale per il figlio. Se smettesse di essere figlio per l'unità col padre, per perdersi completamente nel padre, annullerebbe il padre stesso, che non avrebbe più un figlio, un alter, un altro da sé che lo rende padre. E lo Spirito Santo verrebbe meno se uno degli altri due venisse meno, perché è solo nel loro reciproco donarsi che è fatto Spirito. Ciò che vediamo nella Trinità di Dio porta con sé delle conseguenze imponenti per la società. I cristiani non possono sentire la chiamata di Dio se non come una chiamata ad una comunione in cui tutto l'essere e avere dell'individuo diventano esistenza per gli altri, in cui ogni pressione di leggi si apre la strada di una libera comunicazione e ogni lavoro diventa possibilità di incarnazione del rapporto interpersonale. Poiché siamo dunque chiamati alla stessa comunione intratrinitaria, proviamo allora a guardare più da vicino come si compone in unità la tensione tra personalità, individualità da una parte e socialità, comunione dall'altra, per capirne i risvolti della libertà. Intanto Hemerle, non solo per via dell'influsso carismatico di Chiara e dell'ideale, ma già per un approccio teoretico dal quale filosoficamente e teologicamente si muove, sviluppa una comprensione dell'essere umano quale essere in sé relazionale. Essere che si esprime in tre specifiche dimensioni, da lui definite come esser sé, esser dato, esser con. Adesso le spieghiamo, eh? Ciò significa che siamo un sé autonomo, in certo modo completo, che si ritrova però assedato, consegnato, poiché non ci diamo la vita da noi stessi, la riceviamo sempre da un padre e da una madre in genere. Ed è un sé sempre circondato da un mondo di altri con i quali si deve necessariamente relazionare. Si tratta di un'espressione, o meglio, esplicitazione di quella tensione dell'umano tra personalità e comunità, che si articola poi in tre atti fondamentali della persona, che sono il porre o dire, il dare forma e il collegare. Ora, questi atti fondamentali, che pur si basano su un esser sé, che è dato a sé, concesso da altro e non da se medesimo, e che è sempre in compresenza di altri, può realizzarsi pienamente soltanto nel momento in cui un altro, un'altra, lo accetta nel suo esser sé. Il porre e dire, infatti, non hanno alcun senso né possibilità reale di realizzarsi se non c'è un altro, un'altra a cui si dicono, per i quali si pone qualcosa. Hemerle afferma che, in questo senso, l'uomo mai impegna se stesso così tanto come quando egli si dice nel linguaggio della parola o nel linguaggio della corporeità. Perciò non si può concepire alcuna parola, alcun gesto o atto dell'essere umano che non coinvolga sempre tutti e tre questi piani della sua natura. Ovvero nulla accade e trova espressione nel singolo che non sia sempre già in relazione con un altro, con un'altra, è l'esser con, che lo ha posto, l'esser dato, e gli ha permesso di essere ed esprimersi come tale, l'esser sé. E questa una relazione verticale, no? Chi pone, evidentemente, è in prima istanza Dio, ma anche ci ha permesso di essere in relazione con un altro ancora verso il quale appunto ho la possibilità di esprimermi e al quale rivolgermi, che potremmo chiamare la dimensione orizzontale, la relazione orizzontale. Detto questo, Hemerle prende in considerazione la centralità della dimensione comunionale non solo nel suo valore appunto teologico, pastorale, ma proprio nella radice antropologica stessa dell'umano. E in un suo scritto intitolato Persona e Comunione si pone la domanda proprio della relazione tra la persona e la comunità, comunione. Io userò spesso questo doppio termine perché il termine tedesco che usa Klaus Hemmerle permette entrambe le traduzioni. E così dice: chi dice comunione dice persona. Come sarebbe il contrario? Chi dice persona dice anche comunione? Comunità non è la semplice pluralità di individui che vengono tenuti insieme mediante lo stesso genere o la stessa specie. La comunità ha certamente dei presupposti nell'essenza di coloro che la formano. Ciò vuol dire però che la forma non si esaurisce nell'essenza o nella natura. Ugualmente, la comunità non è la costituzione di un unico soggetto nel quale l'essere soggetto di quanti la formano sparirebbe. L'unità che avviene nella comunità è un'unità nella diversità. Il termine persona, partendo dall'evoluzione storica del concetto sviluppato in campo filosofico e teologico, indica effettivamente una sostanzialità, cioè un'identità che è in sé compiuta, l'essere sé, ma al contempo anche una trascendenza, oltre e fuori di sé, poiché è aperta a un tu, l'esser con. Il carattere identitario di qualcosa che è in sé compiuto si connota per il fatto che l'essere umano ha un corpo vivente, animato, e cioè nel fatto di essere un composto di anima e corpo. Secondo questo aspetto sostanziale, il concetto di persona, nel suo impianto, non è capito in quanto orientato alla comunione, ma piuttosto al suo statuto in se stesso, nel chiudersi in sé medesimo, no? Una cosa che è completa, che è conchiusa in sé, appunto non sembrerebbe in nessun modo dare adito alla comunione. Ma questa cosa, dice Hemmerle, non è necessariamente contraddittoria dell'altro aspetto, quello appunto comunitario, anzi propedeutico ad esso, perché solo lo stare in sé, solo la distinzione dall'altro permette la comunione e costituisce in essa il partenariato. La comunicazione con l'altro è garantita solo dal fatto che il comunicante non si dissolva nel suo partner. Altrimenti non c'è comunicazione se non c'è un altro distinto e diverso da me e non in me assorbito. Comunicazione e comunione in e con essa necessitano l'autonomia e la distinzione di fronte al partner, ma hanno bisogno anche della distinzione di questo partner in sé da ciò che gli viene comunicato e da ciò in cui si comunica. Distinzione tra persona e persona, distinzione tra persona e essenza. Questo è possibile in virtù del fatto che c'è una comune appartenenza di tutte le persone a qualcosa, qualcuno, che ci rende esseri capaci di relazione e comprensibili a partire da essa. Cristianamente parlando, vuol dire che l'essere figli di un unico Dio, e quindi fratelli e sorelle, fa sì che relazionandoci a quest'unico Padre, ci relazioniamo tra noi, distinguendoci senza contrapporci. Detto ancora da Hemmerle, da questi rapporti si può dedurre che le singole persone, relazionandosi al medesimo Dio, si relazionino l'una all'altra in modo tale che in questo comportamento la distinzione tra loro sia presente e non venga livellata. Forse qui possiamo fare una piccola pausa.
Bene, bene. Adesso facciamo una piccola pausa, mettiamo un piccolo intervallo musicale. Ho perso Maria Daniela, ma so che ce l'ha, lo mette lei. Allora, il testo è in inglese, abbiamo cercato di capire se valeva la pena tradurlo in italiano, ma secondo noi perdeva un po' e quindi lo lasciamo così e casomai ve lo facciamo avere. Guardiamo se parte. Eccolo qua.
You unravel me with a melody. You surround me with soul. I've delivered from my enemies till all my fears have come.
I am a
Eccoci qua. Direi che dopo questi 2-3 minuti di pausa, Valentina può riprendere la sua chiacchierata con noi.
Bene, grazie intanto per questa bellissima canzone che sottolinea appunto il sottofondo di quanto appunto stiamo dicendo con Klaus Hermer, che siamo figli di Dio. Allora, ecco, dicevamo appunto da questi rapporti, rileggiamo forse questo passaggio di Klaus Emmerle, si può dedurre che le singole persone, relazionandosi al medesimo, si relazionino l'una all'altra, in modo tale che in questo comportamento la distinzione tra loro sia presente e non venga livellata. In questa tensione, allora, tra l'in-sé e il con altro dell'essere persona, non sta un soggetto generale o universale, perché pensare alla persona è sempre pensare ad un tu e ad un io che domanda del tu. Il carattere personale di ognuno, di ognuna di noi, emerge dall'incontro tra io e tu. Potremmo dire in qualche modo alla stessa maniera in cui per Klaus Emmerle emerge anche Dio come un tu che ci interpella e ci chiama alla relazione. Nell'accadere stesso di incontro e relazione, solo in tale accadere facciamo esperienza del tu, e quindi ciò che chiamiamo persona appartiene a tale incontro, nel quale io e tu si percepiscono come originari e unici in una comune origine che permette il reciproco riconoscimento. Emmerle però si spinge ancora oltre, affermando che ciascun essere umano raggiunge la sua pienezza e interezza proprio quando dona se stesso, se stessa, all'altro, all'altra. Il fatto di avere un corpo, dicevamo prima che è un carattere straordinario che Emmerle evidenzia del nostro essere umani, ci dischiude la possibilità di donarci in modo talmente radicale da poterci in qualche modo perdere, perché possiamo dare realmente qualcosa di noi stessi. Chi si dona agli altri corporalmente, donando il proprio tempo, la propria forza, il proprio sudore, persino il proprio sangue, acquista una nuova profondità di rapporto col tu, ovvero con l'altro, e quindi una nuova e più profonda autenticità che appunto non significa conservare se stesso, ma trascendere se stesso, ovvero andare oltre sé, fuori di sé. Ecco il paradosso che dice la nostra personalità. Essere assolutamente unici e irripetibili, nessuno mi può sostituire in toto, proprio però nella relazione ad un tu a me simile, in un essere l'uno l'una con l'altro con l'altra. Ma se io e te siamo ciò che siamo solo nell'incontro e nella dipendenza l'un dall'altro dall'altra, nel io e te, allora il noi è strettamente legato alla persona, ovvero la persona è essenzialmente legata alla dimensione comunitaria. E l'espressione di ciò è per Emmerle la conversazione, quel luogo in cui tu mi parli, ti ascolto, mi sento da te interpellata, seguo i tuoi ragionamenti e in qualche modo ti rispondo. Si tratta dunque di qualcosa di movimentato, non statico, perché prende sempre nuove pieghe nel parlare e rispondere. In ciò non avviene un'addizione di due entità distinte, ma qualcosa d'altro che le unifica, un terzo che garantisce e dona questo momento dell'incontro e che condividiamo. Nella conversazione io non sono solo io, ma anche noi, perciò non solo abbiamo parte l'un all'altro all'altra, ma anche a qualcosa che ci unisce, ad un noi che ci avvolge, il noi della Trinità. Parlare permette fondamentalmente l'incontro con un altro. La relazione io-tu. Parlare fonda al contempo la comunione con l'altro, lo stare insieme nello stesso mondo, in principio nello stesso linguaggio. Incontro e comunione permettono e si penetrano a vicenda nel personale esser con. Ma entrambi sono tra loro legati in quella responsabilità davanti alla chiamata di Dio che fonda le persone, così insieme l'appartenenza reciproca delle persone che, consapevoli o meno, espresse o inespresse, stanno una davanti all'altra e con l'altra nell'essere alla presenza di Dio, in eguale ineludibilità. Nella personalità sono così insolubilmente legati insieme il carattere dell'io e quello del tu, e quello del noi, e sono annodati nella relazione con Dio e nella relazione con tutto ciò che è. Quindi la nostra vita è allo stesso tempo donarsi totalmente e riceversi totalmente, di più donarsi e riceversi a vicenda, che vuol dire mettersi nell'atteggiamento di donazione insieme agli altri. Perciò se io dono e tu doni, entrambi ci riceviamo l'un dall'altro, dall'altra. Perché, come afferma Hemmerle, Dio stesso si è dato a me in uno che sta accanto a me, facendo in tal modo di me e degli altri delle membra del suo corpo. Così rispettiamo la nostra stessa natura, corporea e spirituale insieme in un intero indissolubile che sta però sempre nella tensione tra in sé e oltre sé, cioè tra la finitudine, il limite che sperimentiamo quotidianamente e l'aspirazione infinita che pure ci abita. Riflesso o espressione di tale tensione è proprio la relazione con gli altri, presupposto per lo sviluppo umano e il suo fiorire. In effetti, soltanto là dove avviene reciprocità e soprattutto dove reciprocamente ci si ringrazia in autentica riconoscenza, dove ci si accoglie e riceve reciprocamente, senza voler afferrare l'altro, l'altra e rinchiuderli in una certa forma a me comprensibile e conveniente, là dove dipendiamo gli uni dagli altri e si fa presente nello spazio di reciprocità la vita secondo il modello della Trinità, l'essere umano si sviluppa al massimo. In tale spazio ciascuno, ciascuna è origine e meta, ricevente e donante. In tutti i campi, anche quello politico e pedagogico, è anche quello della formazione e dello sviluppo, la meta, l'essere sé dell'altro, viene raggiunta nel momento in cui rispetto la sua libertà, rendendola al contempo capace di donare e ricevere a sua volta. Ed eccoci allora ricondotti al nodo della libertà. Anch'essa si lascia declinare in certo modo secondo le tre modalità del nostro essere. C'è una libertà individuale, quella del mio io, corrispondente alla dimensione dell'essere sé, che si esprime nel mio fare, dire, realizzare, che non sono soggetti ad un potere esterno, ma al solo potere interiore, al solo mio decidere di fare o non fare, realizzare o non realizzare. Tale libertà può certamente condurmi alla realizzazione, ma può condurmi ad una più piena realizzazione se si fa libertà con, se cioè riconosce che si è liberi nella trascendenza di sé in altro, in altri, quando si lascia che gli altri siano liberi. È quella che Hemmerle chiama libertà di partenariato, ovvero tale da generare relazione e così dialogo, rispondente al nostro essere con. Fondamento di ciò è l'amore, che non si impossessa della realtà, ma con creatività la lascia essere fiorire. L'amore è libero di un Dio relazionale che si fa donatore e garante di ogni singola libertà e di tutte insieme. Sarebbe l'essere dato della libertà come principio della medesima. Sulla base di tale principio, anche la nostra libertà umana, che a differenza di quella divina è limitata e destinata al fallimento, può raggiungere l'integralità e la riuscita nella forma della pericorsi. Essa si esprime, secondo Claus Hemmerle, in un triplice sì che la libertà umana deve dire. Il sì di accettazione della libertà donata da Dio, il sì al dato di fatto che è libertà con condizioni finite, il sì di accettazione dell'altro, dell'altra, del tutto che è già presente e dato indipendentemente da me. Le nostre tre dimensioni si armonizzano l'una con e nell'altra nel movimento pericoretico che si esprime mediante il movimento della libertà di sé e degli altri in relazione alla libertà divina, che ne è principio unificante e origine. Riassumendo, quando parliamo di libertà per Hemmerle parliamo sempre di poter fare ciò che voglio, parliamo di una relazione però reciproca e reciprocante e parliamo di trasformazione anche di ciò che è sottratto alla libertà in libertà. In un testo intitolato «Su quali domande devono parlare pubblicamente la Chiesa e i cristiani?» troviamo un intenso passaggio in cui Hemmerle esplicita ulteriormente di quale intreccio stiamo parlando e quindi che cosa sia davvero la libertà. Qualcosa che, insieme al dato di fatto e alla comunità, costituisce una triade di momenti orizzontali della relazionalità umana, con sé, con gli altri e con il tutto in Dio. E qui leggerei alcuni passaggi. C'è un'interiorità e originalità dell'essere umano a cui non è possibile accedere dall'esterno. Eppure la libertà non avviene in modo astratto, ma è legata a molteplici condizioni e diverse relazioni di comunità. Come si concretizza il valore guida della libertà in vista di tale interdipendenza? 1. Sono libero attraverso la libertà e verso la libertà. I diritti dell'individuo, le possibilità di autodeterminazione, devono essere non solo preservati, ma non mi possono nemmeno essere tolti. Livellare l'individualità è la distruzione della libertà. Tuttavia, il diritto alla libertà è anche il diritto alla disuguaglianza. La perequazione obbligatoria di opinioni, funzioni e abitudini viola la libertà. 2. Sono libero attraverso il dato di fatto e per il dato di fatto. Senza una garanzia sociale di valori fondamentali e diritti fondamentali non disponibili, la libertà crollerebbe. La libertà ha bisogno della sua protezione ed è vincolata ad essa. La semplice arbitrarietà mina la libertà. Allo stesso tempo, però, la mia libertà ha bisogno dello spazio per svilupparsi. Dipende dall'esistenza dei mezzi con cui può essere sostenuta e sviluppata. Pensiamo alla proprietà, all'istruzione. 3. Sono libero attraverso la comunità e verso la comunità. Una data comunità, famiglia, persone determina la libertà e allo stesso tempo la rende possibile in primo luogo. I canali di comunicazione di tale comunità devono rimanere garantiti per amore della libertà. Allo stesso modo, tuttavia, la libertà deve essere in grado di crescere e scegliere la comunità. Una società pianificata, una società senza i diritti di comunicazione e di coalizione, mina la libertà. Ora, accanto e in profonda unità con la libertà, con questa libertà, sta il dato di fatto dell'esistenza del mondo e della società, che non va inteso come una semplice costrizione di quanto è effettivo, appunto, il dato di fatto che esisto, che c'è un mondo, che c'è una società, e che quindi non posso disporre differentemente, ma come un dono che è insieme spazio di azione e anche limita la medesima. Che io sia me stessa mi è dato, donato e al contempo sottratto. Infatti la mia vita, la mia dignità umana e i miei diritti umani non sono né a mia discrezione né degli altri. La donazione del sé include anche la mia donazione come essere corporeo e sessuale. Non sono me stesso se mi sottraggo in questo dato. Corporeità e genere significano anche possibilità e legami creativi. Come la propria esistenza, anche il dato di fatto del mondo mi è dato e mi è sottratto. Da ciò derivano i diritti e il dovere di dar forma al mondo. Salvaguardare e utilizzare le possibilità di questo mondo devono misurarsi con la dipendenza dell'uomo, di tutti gli uomini da questo mondo. Per me è parte del dato di fatto del mondo che io appaia in un determinato punto, non modificabile nel contesto spazio-temporale del mondo e della storia, e che debba assumere questo contesto a partire da ciò. La mia organizzazione del mondo e della storia devono tener conto di questo carattere responsorio. Infine, anche il dato di fatto della società ha le sue conseguenze, perché il mio essere sé non proviene solo dal contesto dell'umanità, della famiglia, bensì dal contesto di una determinata società che ha la sua storia, il suo ordinamento, un suo patrimonio culturale e di tradizioni. Il terzo elemento del quadro è appunto la comunità. Il fatto che l'uomo sia un essere comunitario, che l'essere con appartiene all'essere umano, significa da un lato un dato di fatto indispensabile, ma dall'altro dice che il legame dell'uomo con gli altri è un vincolo della sua libertà, che la comunità è una comunità di liberi. Solo in questa polarità tra libertà inalienabile e dato di fatto ineliminabile emerge il profilo specificatamente umano della comunione in contrapposizione ai riduzionismi socialisti o liberalisti. La comunità nasce dalla libertà e crea libertà. La comunità non deve diventare un soggetto collettivo che abolisce la soggettività dei suoi membri. Solo il richiamo all'originarietà della libertà dell'individuo mantiene viva la comunità. Solo il darsi dell'individuo nella società garantisce in essa la libertà dell'individuo. Un ordine sociale deve tener conto di questa polarità. La società nasce dalla libertà dell'individuo e deve orientarsi verso di essa. Eppure, la società è più della somma o della giusta posizione regolata di libertà isolate e parcellizzate. Ne consegue che il destino della società e dei suoi membri siano profondamente interconnessi e che la responsabilità sociale e politica siano parte integrante della libertà umana. Riconosciamo in questa triplice struttura che replica quella antropologica del nostro essere l'immagine del Dio trinitario che in sé realizza e vive persona e in comunione. Il darsi e dirsi completamente della singola persona all'altra per ritrovarsi proprio mediante essa. Ciò implica dunque un movimento in Dio, ma da un movimento e da una relazione non si può semplicemente fissare tutto il resto. Bisogna seguirlo, viverlo. E questo movimento è il ritmo dell'essere, il ritmo del dare che dà se stesso. Il reciproco essere nell'altro è il movimento della vita di Dio. Io sono in quanto tu sei, e proprio questo è il mio essere. Rimettere al centro della vita la riconoscenza per ciò che si è e si ha, significa spostarsi dal centro e collocarsi in una rete di relazioni in cui Dio, quale padre e madre, che tutti legano in fraternità, e centro facendo spazio a tale rete. Quindi la parola chiave del pensare e quindi e conseguentemente agire riconoscente non è più il sostantivo che fissa e immobilizza, ma il verbo che è invece espressione di un divenire e quindi di possibile variazione creativa. La nostra attuazione ontologica, sto concludendo, ovvero il nostro affermarci nell'essere, avviene perciò perdendo se stessi e la propria libertà nel movimento del donarsi. Ma siccome il dare se stessi non può non contenere ciò che dona appunto se stessi, esso non sarà perdita, ma attuazione di sé. Ecco la situazione nuova che scaturisce dal Dio trinitario. Il moderno principio di autonomia soggettiva si dilata all'orizzonte del tu, piccolo e grande, noi, con un ribaltamento, perché Dio non resta più in sé, ma si muove ed è nell'altro, così da coabitarsi, tu in me ed io in te. Proprio in quanto posso dire io e sono donato a me in maniera insostituibile, assegnato a me, affidato a me stesso nella mia nascita e nella mia morte, anche il tu e il noi e il lui, ciò che è ciò che concede, assegna, è vicino e tuttavia nascosto. Sono in gioco con me stesso, nello stesso gioco indivisibile. E in questo gioco possiamo dare spazio alla creatività, che si traduce in orizzonti e spazi di espressione e azioni innovativi, freschi, sorprendenti, che nascono come risposte e non come asserzioni di già pensato e noto. Hemerle per primo non ha dato tante risposte complete e in sé concluse. Ci lascia piuttosto la strada aperta a questo esercizio di libertà e creatività dove la stessa perplessità o il dubbio possono diventare creativi. E concludo quindi con un suo invito rivolto in un determinato contesto alle persone che lo stavano ascoltando. Al termine del suo intervento, accorgendosi che forse dall'uditorio poteva nascere la domanda, come dire, beh, tutto questo bel discorso, queste belle riflessioni, dove ci portano? Allora Klaus Hemmerle, accorgendosi di questo, invitò a fare della eventuale perplessità una perplessità creativa, a rendersi cioè riflessivi sul Vangelo e sul suo messaggio, a farlo insieme ad altri, anche di opinioni completamente distanti. E concludeva: se tale perplessità creativa si fosse trasformata in una conversazione reciproca, non avrei parlato per niente. Grazie.
Grazie Valentina.
Intervengo io, grazie Valentina.
Sì, sì, ecco. Stefano, se ne avete...
Allora, ringrazio il primo e per ora unico temerario, Francesco. Perché è un dato di fatto, Valentina, che questa conversazione con te ci lascia un po' col desiderio di riflettere. Ecco. Ovviamente Uno ha scritto, non certo una chiacchierata. Ecco, comunque Francesco dice, profondissima e importantissima nel dialogo anche in un ambito lavorativo dove devi ascoltare e accettare l'altro con la sua unicità. Scegliere un percorso lungo invece che breve e distruttivo, senza quindi imporre una soluzione unilaterale. Grazie per queste conferme.
Grazie.
Allora, io mi associo a Francesco con un mio piccolo pensiero, Valentina, perché i concetti sono stati tanti. Vorrei dire che, essendo così tanti, in poco tempo hai saputo guidarci bene. Secondo me la nostra perplessità, usiamo un termine di Emmerle, è data dal fatto che sono tanti, ma a me sembrano veramente concatenati. Era un gioco di parole uno dietro l'altro, no? E vorrei condividere con te, con tutti un po', ecco, anche una mia riflessione su quanto hai detto. Io ho conosciuto tantissimi anni fa Emmerle attraverso un suo libro e pur con qualche piccola infarinatura filosofica che avevo per gli studi, l'ho sempre sentito tanto profondo, ma anche tanto vero. La cosa che mi stupisce è che lui qui non ha mai parlato di valori, di qualcosa di dogmatico, ma ha sempre parlato di libertà, e che quasi incontrarsi con l'altro e conversare non ha detto di che o di cosa, se non all'inizio quando Claudio ha parlato del parlare di Dio, quasi che secondo il pensiero di Emmerle, la sua esperienza, già nel conversare entra il rapporto trinitario. Passo subito al mio pensiero concreto, che così magari puoi anche aiutarci, no? Francesco parlava dell'ambito lavorativo. Io aggiungo all'ambito proposto da Francesco l'ambito di noi dell'opera, dove a volte pecchiamo di parlare troppo di cose dell'opera, senza pensare che se anche si parla di calcio, nel mio nucleo non posso perché sono quasi tutti interisti, ecco, ecco, però già quello, già lì mi sembra che Emmerle ci dica: entra Dio, entra lo sviluppo della persona. E questa è una cosa molto bella, se ho colto il pensiero di Emmerle bene. Ecco. Poi forse sul movimento pericoretico devo addestrarmi un po' di più. Ecco. Concludo proprio adesso. Mi sono scritto una frase. L'amore è fare con creatività, cioè con creatività lasciar vivere e fiorire. Penso che il discriminante sia pensare che è nostro compito, è nostro amare, far sì che l'altro fiorisca, che diventi quel fiore per cui è nato, diversissimo da me, che se lui non è diverso da me, neanch'io sono io. Ecco, grazie Valentina.
Grazie a te Stefano. Solo una battuta a conferma di quello che dicevi. Sì. Ci sono tanti passaggi veramente di Claus Emmerle, è una ricchezza straordinaria, nei quali appunto emerge questa, come dire, questa intanto semplicità dell'umano, appunto Dio ha scelto il mio linguaggio. Nelle tesi di ontologia trinitaria lui dice proprio questo: Dio, la parola, si è fatto carne con le mie parole, non poteva parlare diversamente, non poteva, cioè si è abbassato a questo livello, ma se si è abbassato vuol dire che l'ha innalzato straordinariamente. Quindi parlare, conversare, tutto, sentire la carne, il corpo, come vi dicevo, è per lui un elemento straordinariamente caratterizzante dell'umano. Allora se è così, tutto entra, e lui non si è mai fatto nessun problema di toccare tutti gli argomenti con i giovani in particolare, ma non soltanto con i giovani. Per esempio durante le riunioni ho scoperto tante riunioni della pastorale o anche a livelli più alti, sinodi, eccetera. Lui trovava sempre il modo, con una battuta, perché era un personaggio molto umoristico anche, con una battuta o con un disegno prendeva in giro un po' la situazione, con quello, come dire, riusciva a sdrammatizzare e a fare in modo che non, come dire, non insorgesse quel conflitto, ma che attraverso lo scherzo, attraverso la presa in giro, in qualche modo si potesse appunto ritrovare, ristabilire l'unità e andare avanti appunto nella ricerca insieme della verità, perché la verità, quando dicevo non siamo nessuno di noi detentori della verità, perché Hammer dice la verità accade tra di noi, la verità è Dio che si fa presente tra di noi. In un altro passaggio della raccolta, Un pensare riconoscente, lui inventa un termine, il frattempo. Il tempo è diventato produttività, ciascuno di noi deve produrre, deve fare, deve essere efficiente, se non entra in questa temporalità, e invece abbiamo bisogno appunto di recuperare un frattempo, lui lo chiama, che è il tempo della festa, il tempo dello stare insieme, della festa, del gioire, del condividere, non il tempo della preghiera, il tempo della produzione, no, dice è quello il tempo nel quale Dio si fa presente tra di noi. Dice proprio questo, cioè la Trinità, quel momento di eternità è tra di noi proprio nel far festa, non nel pregare, non nel... sicuramente, questo non vuol dire che, però per dire, per sottolineare quello che tu dicevi, che è proprio così per lui.
Grazie, possiamo allenarci in questo allora adesso?
Sì, anche perché lì è l'esercizio maggiore di unità, perché finché parliamo di spiritualità siamo tutti d'accordo, e quando andiamo a parlare di politica e di calcio, che appunto è lì
ci divertiamo, le diversità,
l'esercizio delle nostre diversità ci deve portare appunto ad accogliere profondamente la visione etica dell'altro, che è sempre un punto di verità, appunto perché è l'altra prospettiva sul mondo che io non ho, e questo è l'esercizio più faticoso naturalmente. Poi
do la parola a Bertilla, se, o stavi parlando sì. Tu?
Ciao, no, Valentina.
Bertilla e Stefano, allora. Pensavamo che, siccome articolare una domanda magari non è facilissima, direi che potremmo anche aprire, chi vuole fare una domanda si apre il microfono e la fa, insomma. Oltre a quelle scritte, ecco, diamo anche questa possibilità questa sera. Bene. Vai Bertilla.
Eccomi, ciao, ciao Valentina. Allora, intanto ti leggo, beh, intanto grazie prima di tutto, ti leggo quello che ci ha scritto Beppe, dice, qui è una domanda impegnativa, dunque è il verbo creativo, evolutivo, dei tre, lui è lo spazio creativo dei tre, Klaus è straordinario per la sua antropologia. Adesso non so come te la cavi a rispondere.
Se non lo so neanche io come la cavo, vediamo come ce la caviamo con Emily, perché... Sì, è stata una sfida questo preparare questa conversazione per voi, perché mi ha chiesto di leggere ancora altri passaggi di Hemmerle, purtroppo ancora in tedesco, non accessibili in italiano, e sulla creatività lui non parla tanto, non è una parola che lui ha, come dire, sviscerato, elaborato, c'è qualcosa qui là, appunto questa perplessità creativa mi è piaciuta tanto, perché era molto originale. Per cui, come dire, non è che c'è qualche passaggio nel quale lui lo dice. Il figlio è creativo, il verbo? Io direi di no. Io direi che creativi sono tutti e tre nella Trinità. Se vogliamo provare a parlare così, no? Perché voglio dire, di Dio è molto difficile parlare, ma chi più creativo di un padre che appunto crea e genera? Un padre, una madre, io aggiungo sempre la mia teologia di genere. E a sua volta chi più creativo di un figlio, di una figlia che risponde all'amore del padre e della madre in completa autonomia, alla fine facendo ed essendo tutt'altro da quello che il padre e la madre ha pensato. Noi non sappiamo nell'onniscienza divina come il padre avesse pensato il percorso di Gesù, per cui certamente forse ci è più semplice pensare nel verbo la creatività, perché il verbo è l'incarnazione concreta della Trinità e quindi ci è più vicino, è stato appunto un uomo in carne ed ossa che quindi ha gioito, ha sofferto, ha avuto fame, ha avuto sete, è stato provato, ha avuto desideri, ha amato, si è arrabbiato da morire, e quindi ha dovuto certamente essere molto creativo in quegli anni sulla Terra per riuscire a mettere insieme quel gruppo un po' originale di apostoli, per non parlare di tutto il resto della banda umana che si è trovato davanti. E chi più creativo dello Spirito Santo, no? Perché se non è lui che interpelliamo costantemente a suggerirci nuove parole, nuove ispirazioni, nuovi, anche nel riproporre il vecchio, no? Questo l'ha detto Chiara tante volte, no? Non Klaus Emmele, no? Lo Spirito Santo vi ricorderà, e lo sappiamo anche dal Vangelo, lo Spirito Santo vi ricorderà, ma in maniera nuova, ricordare, riportare al cuore, quindi anche questo è un atto creativo. Per cui io direi che quella creatività, appunto, che è per Emmele freschezza, innovazione, osare, è l'atto di Dio, perché è Dio in quanto Trinità che ha osato veramente qualcosa che poi ha preso una via assolutamente imprevedibile col peccato originale, con tutto quello che noi siamo stati capaci di fare e continuiamo a fare, ma non so,
C'è anche Graziella che ti chiede, che dice: mi sembra di aver capito questo, non si può vivere fine a noi stessi. Per essere liberi e creativi si deve amare. Si ha bisogno sempre di un tu, come Dio Padre ha voluto avere bisogno del Figlio e dello Spirito. L'essere umano si esprime nello scambio d'amore. In quello stato l'uomo laico può testimoniare la creatività di Dio nella quotidianità. Una riflessione.
Mm-hmm. Grazie. Sì, sì, sì.
C'è arrivato poi un messaggio di Daniela Lago. Cioè, almeno non ho il numero registrato, però il messaggio vocale, non so se c'è ancora collegata che magari vuole fare, proporlo così a voce, almeno il numero è registrato con questo nome.
Vediamo. Mi sentite? No.
Sì?
Sì, sì, sì.
Mi sentite? Ecco, sì. Allora prova a sintetizzare. L'ho fatta io, Daniele Selva. No, ma era per dire intanto per ringraziare Valentina veramente per questo dono grande che ci ha fatto, e se ricordate bene l'abbiamo avuto anche a Catini durante un congresso qualche tempo fa, in pratica mi ricordo quando ci hai parlato appunto della genetica, degli esperimenti che fanno in Norvegia, di questa grande produzione. Ma la domanda era questa: in pratica abbiamo visto intanto il dono straordinario della libertà nella diversità, no? Questo un po' abbiamo avuto tutti quanti un riflesso nell'ultimo collegamento, CH, quando, diciamo così, Gesù ha parlato di questa libertà creativa, ma poi, come dire, si è voluto in un certo senso fotografare l'opera dall'esterno e farci dire: ma voi, come ci vedete? No? E allora la domanda era questa, non so esattamente quello che abbiamo pensato, però si vedeva questo desiderio da parte sia di Margaret, sia di Gesù, che di tutta l'opera, di dire: portiamoci avanti in questo che è il grande grido della Chiesa e del mondo, per esempio i poveri, i soli. Ecco, e si pensava: ma noi abbiamo questo carisma dell'unità. Allora il mio pensiero era: non è che forse latentemente anche in molti di noi ci sono delle resistenze che dicono: se noi ci dedichiamo ai poveri perdiamo il nostro carisma e non facciamo più quella che è la volontà di Dio su di noi, no? Come dire, in un momento di trapasso in cui veramente dopo la fondatrice si viene proposta questa grande realtà nel mondo, come rispondere a questo futuro dell'opera in seno alla libertà creativa ma anche alla fedeltà del carisma?
Oh, mi fai una domandina proprio così?
No, insomma.
Ma la prima cosa che mi viene in mente da dirti è che con grande piacere, casualmente, scartabellando testi di Klaus Emmele in questi giorni nel prepararmi, ho trovato proprio un passaggio, non mi ricordo se era un articolo o che cos'era, nel quale lui proprio parlava, come dire, nel nostro rapporto come cristiani e la società, rapporto cristiani-società, quindi cosa dobbiamo fare, qual è la parte nostra, eccetera. E la prima opzione era l'opzione per gli ultimi, per i poveri e per gli ultimi. Esattamente quello che è emerso adesso nella nostra assemblea. Mi ha fatto una grande impressione vi parlo di nuovo di un testo degli inizi anni Ottanta. Lui era già vescovo, quindi parlava anche in questa veste, non soltanto, e viveva l'ideale da 58, quando ha fatto l'incontro con l'ideale, con Chiara, nella Mariappoli a Fiera di Primiero. Per cui, come dire, lui come uomo di chiesa è profondamente innamorato, travolto dall'ideale, quel passaggio che Claudio ci ha letto, un passaggio piccolissimo, vi invito a leggere tutto l'articolo, La nostra dimora, il Dio trinitario, questa intervista a Claus Hemmerle è bellissima, in Nuova Umanità, e lui è rimasto lì, a quella Mariapoli, dove ha visto il Dio fatto carne, nella semplicità della vita e della condivisione di questa gente, per cui la sfida che noi abbiamo oggi è questa libertà, quello che io penso che la sfida dell'opera oggi è proprio crescere e maturare in questa libertà creativa di ciascuno e di ciascuna, nel non aver paura. Io ho l'impressione che appunto la paura non sia soltanto quella, sì, forse c'è una paura identitaria latente, più o meno latente, diciamo, di tanti membri dell'opera al centro, ma anche nelle zone, nei territori, perché in fondo le cose che si sono fatte in un certo modo, che si conoscono in un certo modo, ci aiutano, siamo esseri abitudinari e quindi ci accomodiamo senza volerlo, senza rendercene conto, ci accomodiamo e quindi quella modalità diventa familiare. Però appunto il rischio è stato nell'opera che poi diventa come una macchina, diventa come un treno che va per la sua strada, tagliando, falciando appunto tutte quelle espressioni creative di quei membri dell'Opera di Maria che hanno tutto il carisma, hanno ricevuto tutto il carisma da Chiara e ce l'hanno tutto intero, e magari hanno però quel carismino loro, che è quella loro espressione, quella loro possibilità di realizzare l'utomnes in quella maniera, con quel vestito lì, come dire, che magari esce fuori dallo schema dell'Eurostar che stiamo prendendo, no? È un freccia rossa, invece io sono un freccia argento e l'altro è un Intercity e l'altro è un treno regionale. Ecco, penso che la sfida sia questo, cioè nel momento in cui ci siamo dati questa priorità, io credo è che perché abbiamo un po' trascurato questa parte, che è Vangelo, il carisma di Chiara è Vangelo, e forse questo tante volte ce lo dimentichiamo, e questo Claus Hemmerle ce l'aveva molto chiaro, molto forte, come Chiara d'altro canto l'ha sempre detto, no? L'ideale è una parola, l'unità, il testamento di Gesù che illumina però il Vangelo. Non è una cosa a parte, non è un elemento a parte, quindi è Chiesa. Allora, se tutta la Chiesa, tutta l'umanità in questo momento va in quella direzione, l'utomnes chiama in quella direzione, chiama all'unità, e quindi non mi sembra una contraddizione, assolutamente. Cioè, questo non vuol dire perdere la nostra identità, perché siamo chiamati a farlo come quelli dell'unità. Quindi noi non andremo a fare magari le opere sociali per fare le opere sociali, ma le faremo portando quel di più di unità, e la sfida continua a rimanere quella, perché dentro l'opera è, al momento è la sfida più alta, l'unità tra di noi, ecco, riuscire a crescere in rapporti di autentica unità, e quella attende il mondo, quella è la nota che noi portiamo nel portare il pane, nel costruire la casa o nel amare quella persona senza Dio, e quindi ascoltarla o andare appunto a ricomporre l'unità nel partito, nel mio quartiere, cioè poi lo possiamo declinare, no? Penso a tanti livelli, ognuno nella propria quotidianità sa a che cosa è chiamato, però indubbiamente ci siamo un pochino nascosti, e il mondo di oggi, il grido di Gesù abbandonato chiama, e Chiara non ha fatto altro che seguire quello. Il Gesù abbandonato del momento storico. Quindi se noi rispondiamo al Gesù abbandonato di oggi, siamo perfettamente nella chiamata. E lo siamo in maniera creativa perché lo facciamo oggi. Quindi lo faremo con le persone che siamo, con gli strumenti di oggi che sono quelli di 20 anni fa, che non sono quelli di 15 anni fa, e con tutta la freschezza appunto di non fermarsi al ecco, però così era prima, o però ci piaceva prima così, e che belle le Mariapoli, non so, e che belle non so cos'altro. Ma vi porto un esempio concreto: prima di venire qui da voi avevo una riunione con un gruppettino qui allo piano per ripensare gli spazi del verde, perché siamo appunto qui immersi nella natura e non si è mai curata questa dimensione. Si pensa sempre all'azzurro, si pensa sempre alla postolata, si pensa sempre all'arancio, e c'è qualcuno degli abitanti che dice: ma in realtà noi dovremmo valorizzare questo territorio, perché nel valorizzarlo vive l'ideale e il carisma di Chiara e l'unità espressa in questo rapporto con la natura, che si fa di nuovo servizio d'amore per chi poi viene allo piano a trovarci. Per farvi un esempio concreto, ma questo vuol dire sfondare una mentalità, perché fino adesso non era una priorità, non vedevamo questa cosa, ma non vuol dire che questa cosa non sia nel piano di Dio, e che anche in quel canale noi possiamo oggi testimoniare l'unità. Ma ecco, sono discorsi che andrebbero fatti con Margaret e Jesus e c'entro.
C'è ancora un istante di tempo, Pedro?
Sì, 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 c'è ancora un po'. Vai sereno, Claudio.
Grazie. Allora rinnovo il mio grazie a Valentina e anche a tutti coloro che hanno stasera voluto gioire insieme, anche se abbiamo dovuto stare al suo gioco, e cioè il gioco di Valentina non poteva che essere quello di farci volare in alto. La mia domanda, allora, un'altra priorità che non c'è, non tanto o non soltanto nel nostro movimento, ma parlo dell'intera Chiesa Cattolica, non parliamo poi della Chiesa Ortodossa, si salva invece forse il mondo protestante, è il dialogo possibile tra uomini e donne, tra maschi e femmine. Io intendo pensare in anima e spirito e corpo maschile, pensare in spirito, anima e corpo femminile, che ancora faticano in maniera estrema a volte in certi ambienti. Pensiamo all'ambiente islamico, ad esempio, no? Il gesto di Erdogan, il leader della Turchia, nei confronti della povera Ursula von der Leyen, ma non solo nei confronti di questa donna, ma di tutto il mondo femminile, soprattutto lì in Turchia e nel mondo islamico. Era un messaggio che lui voleva dare, secondo me, a tutte le donne: voi dovete tornare dove siete state messe da noi maschi, perché ultimamente state venendo fuori troppo in evidenza. Allora, tu hai un'idea se il nostro buon Klaus abbia potuto intravedere o leggere il rapporto uomo-donna come chiave che può essere risolutiva, oppure è una cosa che non appare nei suoi scritti e nei suoi studi?
Guarda, c'è e non c'è, nel senso che Hemmerle, appunto, lui l'hanno fatto così presto vescovo che non ha potuto continuare troppo a studiare e poi non era un pensatore di teoria. Hemmerle rispondeva, appunto, era proprio in questo pieno carisma, rispondeva al tu che gli stava davanti, che fosse un tu singola persona, che fosse un tu circostanza, un tu evento, eccetera. Però 3 anni fa, quando appunto preparavo insieme a Piero e qui agli altri, a Sofia, il secondo convegno tenuto a Sofia su Hemmerle, e sentivo il desiderio dell'antropologia, perché è la parte che io studio di più, che amo tanto, di fare qualcosa appunto sul maschile e sul femminile. E scartabellando nell'archivio privato di Wilfried Hagemann a Otmaring, mi sono imbattuta in un passaggio, e questo lo trovate perché addirittura c'è in italiano, di un articolo che lui scrisse nell'86, mi sembra, su matrimonio e famiglia in una visione antropologica cristiana o trinitaria, non mi ricordo bene il titolo, che è stato poi l'oggetto di questo convegno e della pubblicazione di cui si parlava prima, che io ho curato, Maschile e femminile in dialogo. Lì Klaus Hemmerle parla di matrimonio e famiglia, quindi vabbè, potreste dire ok, parla del rapporto uomo-donna, sì, però per fare questo lui guarda l'antropologia umana, fa tutto un passaggio fenomenologico, poi passa alla teologia per arrivare a spiegare l'atto sessuale, e c'è un brevissimo, sono 5 righe fortissime, che però lui non ha, butta lì come tante cose che fa Klaus Emmerle che andrebbero sviluppate, dove dice il tipico del maschile e il tipico del femminile, e dice, e adesso sono le stesse soliti giri di parole, ma come dire, nella donna c'è il farsi uomo dell'essere umano, nell'uomo il farsi mondo dell'essere umano, ma, dice Emmerle, è nella donna che avviene questo incontro. Perché Klaus Emmerle aveva un senso, un valore per Maria fortissimo come donna, non solo come madre di Dio. Ci sono tanti passaggi in cui parla in particolare di Maria, però queste 4-5 righe, che adesso vi ho ridato male con le mie parole, bisognerebbe andarle proprio a leggere, parla proprio appunto di questa specificità dell'uno e dell'altro e come, Stefano, questa pericoresi dell'uno e dell'altro, del maschile e del femminile, avvenga paradossalmente nel femminile, poi abbia un suo luogo lì dentro. Quindi in Emmerle c'è un enorme valore della donna e del rapporto però insieme, perché qui oggi non si tratta tanto del valore della donna o meno, penso che a questo ci stiamo un pochino arrivando, ma questo vuol dire scardinare più di 2000 anni di storia, perché non è solo l'Islam, non sono solo le culture. Guardiamo alla cultura machista italiana nella quale siamo immersi. Io sto facendo una fatica mortale da 6 anni, da quando sono tornata qui in Italia dopo la Germania, a scontrarmi con certi maschilismi estremi che non conoscevo da quell'altra parte. Quindi è una questione diffusa a livello mondiale, io direi, non la lascerei. Certo, ci sono situazioni e situazioni, evidentemente qui noi donne abbiamo certamente tutta una serie di diritti e di libertà conquistate, però appunto se poi andiamo a guardare i femminicidi, per esempio in Italia, a livello mondiale il tasso è altissimo. Io ho letto una serie di statistiche di un anno fa, veramente ancora la quantità di uomini che muore per mano di un conoscente, di un parente, è bassissima rispetto alla quantità di donne che muoiono per mano, perché muoiono, che vengono stuprate, che vengono abusate a più livelli. Quindi è un problema forte della Chiesa e dell'umanità, certamente, ed è quindi un problema anche nostro, perché anche noi siamo Chiesa, appunto, una realtà che io sperimento e che sento, dove Emmerle insieme a Chiara in paradiso ha visto di che rapporto si tratterebbe, e se l'uomo e la donna veramente riconoscessero la peculiarità l'uno dell'altra, e che quella peculiarità è il tutto e quindi ha lo stesso valore di livello pur in quella diversità, e che quindi mi chiede di fare spazio per poterla comprendere, prendere dentro di me, assumere e fare mia, avremmo tanto da dire e da dare, certamente, come contributo alla Chiesa, come opera alla Chiesa, alle Chiese e poi a tutte le culture, indubbiamente, perché è una questione proprio ancestrale, questa dello dislivello tra l'uomo e la donna che abbiamo creato. Ma Emmerle appunto non si è espresso, ha fatto un tema, una relazione, ho scritto qualcosa proprio su come dovrebbe essere. Ecco, ci sono questi passaggi qui e lì sulla figura di Maria, e quindi attraverso Maria del femminile, e questo del rapporto uomo-donna all'interno del matrimonio, e quindi nella visione antropologica, dove indubbiamente c'è per lui tutto il discorso che abbiamo fatto, cioè quel essere sé ed essere con, questo essere simili perché della stessa origine, vale per uomo, donna, bambino, adulto, cioè vale per tutte le sfaccettature che ci caratterizzano. Quindi il maschile e il femminile rientrano per lui all'interno di quello, cioè non ci sarebbe da discutere. Tanto che lui si è messo in questa relazione con Chiara di figlio, prendendo proprio dalle sue mani, non solo con Chiara, con tutte le poppe. Pensate che mi hanno raccontato che quando gli hanno chiesto di diventare vescovo, certamente non è che aveva molte possibilità di dire proprio di no, l'obbedienza, eccetera. Eppure lui ha voluto vedere, vivere questa cosa in unità col focolare a Otmarin, e ne ha parlato col focolare femminile. C'era Renata Simon all'epoca, per quello lo so, perché me l'ha raccontato Renata nella Cittadella. E lui ha messo, come dire, sul piatto con le pope questa richiesta che gli arrivava e cosa poteva fare. Non c'eravamo, però perché fosse frutto appunto in questa unità anche con loro, che gli rappresentavano appunto Chiara e Carisma, di fare un passo in unità con lei.
Grazie Valentina.
Grazie, grazie. Allora ci siamo avvicinati velocemente, quasi senza accorgercene, alle 10:30. Io direi che per rimanere ligi ai nostri orari andrei alla conclusione, ricordando a tutti che le due chat di WhatsApp rimarranno aperte per le domande ancora un paio di giorni, 2 o 3 giorni, quindi usatele se avete domande, dubbi o anche opinioni, che dopo faremo arrivare a Valentina, insomma, come abbiamo sempre fatto arrivare a tutti i relatori. Allora, tanto per ricordare, prossimo incontro 6 maggio, abbiamo Beppi Milan come relatore, che verrà affiancato, oppure Claudio li affianca, non lo so, da Claudio Bosco. Ecco, quindi il dono, lo vedete, è il donarsi a il riceversi dall'altro come ritmo vitale di azione e contemplazione.
Però è stata ispiratrice Valentina Gaudiano stasera, per cui ci ha messo la palla e faremo 2 rigori incredibili.
Ecco, Valentina, se vuoi partecipare, basta che chiedi a Claudio che ti dà il link, giusto Claudio?
Più che volentieri.
Benissimo.
Ecco, io nel ringraziare Valentina da parte di tutti, do appuntamento, sicuramente ci rivedremo, perché vista la tua disponibilità, penso che Claudio o qualcun altro ti chiederà ancora di venire in Veneto a raccontarci un po' la tua... Dato che ti senti un po' vene, cos'è che dicevi prima? Un po' veneta, insomma, quindi...
Sì, perché appunto sono stata più volte, non soltanto in quel congresso che ricordavano prima, ma appunto... Lezioni di Rovigo, ci sono tante occasioni già in cui...
Ecco, quindi sappi che ormai sarai chiamata altre volte, perché tu non perda questa appartenenza, ecco.
Va bene,
dai.
Va bene. Grazie. Grazie
ancora e buonanotte a tutti, alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Ciao,
buonanotte.
Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie Valentina.
Grazie.